Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network. Questa è Caffè Cornetto, rubrica che come di consueto in onda ogni sabato a partire dalle ore 11.30, oggi è 17 dicembre e questa puntata, come anche quelle che quest'anno e negli anni precedenti abbiamo fatto, possono essere riascoltate tramite il sito gemininetwork.it, a cui si può accedere oltre che tramite il browser anche attraverso la magnifica nuova app di Radio Grad che potete scaricare gratuitamente dagli store di Apple e di Google. Oggi parleremo di questioni che sono obiettivamente su tutte le pagine, le prime pagine dei giornali, anche quelli insomma che possiamo leggere in internet, quindi virtualmente in prima pagina, e riguardano il Qatar. Il Qatar che attualmente è evidente che sia al centro delle attenzioni per una serie di questioni. Sicuramente quella più ludica legata al mondiale di calcio, ma anche quella un po' più diciamo così grave, poi vedremo perché e come, che riguarda le infiltrazioni che presumibilmente a suon di milioni di euro è riuscita ad ottenere all'interno del Parlamento europeo. Per fare questo parleremo con Carla Filosa, che ringraziamo innanzitutto per essere qui con noi e per aver accettato nuovamente il nostro invito. Buongiorno Carla.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
E ovviamente il saluto va a Peppe, che come al solito gestisce tutta la parte tecnica, nonché la parte musicale e quella contenutistica. Buongiorno anche a te, Peppe.
Buongiorno Nico, buongiorno Carla, ben ritrovata Carla, guarda, è diventata la nostra ospite fissa.
Allora, dunque, qualche giorno fa su un'altra delle nostre trasmissioni, che è Yesterday's Papers, con sommo disappunto ho dovuto ammettere di essere stato un po' fregato dai titoli dei giornali, in primis quello di Repubblica, che una decina di giorni fa solennemente indicavano la data del 13 dicembre come quella in cui si sarebbe cominciato a fare una conferenza di pace, poiché Macron e Biden si erano incontrati, se non sbaglio era il 2 di dicembre, dicendo fra una decina di giorni facciamo la conferenza di pace. Io, che sono un inguaribile ottimista, scherzo ovviamente, ho pensato che potesse essere un giorno importante perché questa storia della guerra cominciasse un po' a prendere, ad assumere dei perimetri decenti, quindi tendere verso un armistizio, se non proprio verso la pace. Così non è stato, perché in realtà era stato un errore, un malinteso a cui credo francamente poco, però comunque è stata fatta sostanzialmente da Macron una conferenza internazionale in cui si è parlato di come sostenere l'Ucraina, quindi nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo. Qualcosa di interessante tra le righe si è potuto leggere, tra cui la dichiarazione di Tajani, che con un soldo di Realpolitik ha detto l'unico modo per fermare la guerra è che Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, parli con Putin e lo convinca sostanzialmente a fermarsi, indirettamente ammettendo che il conflitto non è assolutamente quello tra Russia e Ucraina, questo l'abbiamo detto dalle prime purtroppo battute, quindi quasi un anno fa, bensì tra la NATO sostanzialmente e una parte dell'economia del continente asiatico, Cina in primis. Altrove si erano sentite questioni ben meno interessanti, come la dichiarazione di Zelensky a David Letterman Show, dicendo che la guerra finisce solo se Putin muore, a cui aveva fatto eco qualche ora dopo il nostro presidente del Consiglio, in cui diceva se muore uno dei due finisce la guerra, quindi insomma qualcosa abbastanza di basso livello. Però ecco, quello che è emerso e che sta emergendo ormai in maniera più chiara rispetto alle prime battute, in cui molti pensavano al pazzo, al singolo che invadeva, è che è un conflitto di portata globale, in cui alcuni paesi probabilmente stanno incominciando ad assumere dei ruoli non proprio simili a quelli che ci aspettavamo. La Turchia in primis, che dalle prime battute ha cercato di farsi da mediatrice, in particolare Erdogan, ma il Medio Oriente più in generale. C'è una ragione ovviamente legata al fatto che la questione della guerra passa anche attraverso la fornitura di energia, quindi di gas, di cui tanti paesi del Medio Oriente sono zeppi e quindi si accrediterebbero come nuovi fornitori, soprattutto per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'Europa. Però ecco, i paesi, diciamo, del Golfo, che normalmente eravamo abituati a vedere come sudditi o comunque come marionette degli Stati Uniti d'America, sembrano cominciare ad assumere un ruolo diverso, e tra questi ovviamente non può non essere di rilievo quello che sta combinando il Qatar e chi lo governa. Carla Filosa se n'è interessata e quindi lascio a lei immediatamente la parola per commentare questa lunghissima introduzione, perdonatemi, molto più lunga di quanto avrei immaginato, e instradare la discussione. Poi ovviamente articoleremo su altre tematiche il cosiddetto Qatar Gate. A te la parola, Carla.
Grazie. Io volevo intervenire subito su questa concezione, diciamo, sostanzialmente personalistica con cui si vuole vedere la guerra gestita da individui, Putin, Erdogan, Zelensky, eccetera, senza capire che ormai, in una fase che mi sembra ormai da più di un secolo, anzi quasi due, stiamo in una fase imperialistica, dovremmo avere capito che i problemi delle guerre sono problemi di un imperialismo che non riesce più ad avere la sua accumulazione, e quindi dovremmo vedere le cose in termini molto più oggettivi, di cui per l'appunto i capi di Stato che gestiscono, subiscono guerre o transazioni più o meno belli da un punto di vista commerciale, eccetera, dovrebbero essere semplicemente gli attori casuali, storici, voglio dire, del momento, che intervengono a attivare delle realtà che sono molto molto più oggettive e forse non chiare, però che agiscono con tutta la chiarezza di una imposizione che per l'appunto al momento non permette la guerra, nemmeno in termini di una tregua o di una fine del conflitto armato, del cessate il fuoco. Quindi, detto questo, vorrei immediatamente entrare nei problemi del Medio Oriente, perché questi problemi si sono espressi all'interno di una cosiddetto scandalo, di una situazione anomala che si è verificata al Parlamento europeo attraverso questo scandalo cosiddetto delle tangenti. Allora, per quanto riguarda questo, che viene trattato, mi sembra, non solo da le televisioni e i giornali anche di maggior rilievo, in termini di corruzione, con tanto di intervento della magistratura, perquisizioni, eccetera, queste realtà di corruzione sono sempre avvenute all'interno del sistema di capitale, quindi voglio dire, nessuna novità da questo punto di vista. Lo scandalo è semplicemente il momento in cui emerge un problema, magari proprio a detrazione della visibilità di un problema ancora più importante, che però viene nascosto proprio dalla eccezionalità con cui viene trattato il termine della corruttela, che colpisce alcuni individui, tra questi la Eva Kaili del Partito Socialista Greco, l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, eccetera. Questi sono i nomi che sono emersi al momento, ma ovviamente l'inchiesta prevede un ulteriore sviluppo anche molto più ampio della potenzialità di corruzione, laddove il numero dei sacchi di contanti che vengono trovati nelle case fanno non solo notizia, ma anche danno una misura abnorme per quanto riguarda le condizioni economiche di ciascuno di noi comuni mortali, perché non si pensa che si possa arrivare a conquistare degli obiettivi che sono sostanzialmente economico-politici con delle tangenti che possono essere di livelli infinitamente superiori a quello che è la parcellizzazione del salario minimale che viene per l'appunto dato insomma alla povera gente che cerca di non cadere nel novero della povertà assoluta e relativa. Quindi l'evento, diciamo, enorme che è stato pubblicizzato ultimamente è anche questo un aspetto che va visto criticamente, perché rispetto chiaramente ai problemi della corruttela si inneggia alla necessità di rivedere la questione morale, quindi si fa tutto un discorso moralistico o di condizione appunto di non comprensione del ruolo politico che si è chiamati a svolgere all'interno delle istituzioni, in particolare internazionali, però quello che appare è che le vetrine, ecco, appaiono sempre a detrimento di una comprensione politica che non si riesce mai ad avere. I mondiali di calcio, che sono, diciamo, la prima vetrina che è stata proposta all'interno di questo momento che è stata decisa, mi sembra più di una decina di anni fa, forse 12, adesso non ricordo bene gli anni, e che comunque è stato il primo momento di corruzione da parte della FIFA che ha determinato la decisione appunto di dare al Qatar la possibilità di ospitare i mondiali di calcio. Ecco, questi aspetti sono stati molto meno rilevanti o rilevati, possiamo dire, di quello che è successo adesso. Ma quello che è successo adesso non è altro che un discorso di lobby che agiscono all'interno di tutti i parlamenti, non solo quello italiano, ma anche quello europeo, laddove quello europeo significa avere un ruolo politico estremamente più rilevante rispetto proprio all'emergere di una indipendenza degli Emirati e del Qatar e dei paesi del Golfo che cercano di avere un loro ruolo all'interno di un imperialismo generalizzato, finora gestito a guida americana, e che in questa fase, cioè proprio con la guerra in Ucraina, si sta sgretolando e che richiede quindi la presenza di nuovi attori internazionali che possano svolgere un ruolo di pluralità di imperialismi che possano avere una loro specificità, un loro ruolo, una loro dominanza all'interno di una situazione internazionale che va assolutamente rivista.
Bene, Carla, a questo punto ti interrompo perché oggi ho avuto modo di sfogliare il Fatto Quotidiano virtualmente e da un articolo che lì è pubblicato tra i primi, insomma, la pagina si fa un po' ridere visto che si tratta di un... Comunque, emerge che ci siano ben ad oggi 12.445 soggetti che fanno parte di queste lobby di cui parlavi lì a Bruxelles, il che significa che ci sono 19 soggetti per ogni politico. Quindi è evidente che quello che tu dici è una prassi che non è che nasce oggi, è stata una crescita che, insomma, negli ultimi 5 anni si dice che sono aumentati dell'8%, però è evidente che non è nel 2021 che sia nato il problema delle lobby, o comunque, insomma, si immagini anche che esistano delle ONG chiamate No Peace Without Justice, che fa abbastanza ridere, che di cui il segretario tra l'altro tra i fermati in questa inchiesta, ebbene sembra che loro abbiano accreditato la bellezza di 11 persone, ossia due volte quanti ne ha accreditati, pensate, Google, e tre volte il numero di quelli che ne ha accreditati, scusatemi, Microsoft. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che almeno per quanto mi riguarda è del tutto sconosciuto e che potrà sicuramente prendere appunto nel futuro immediato, probabilmente nei prossimi giorni, dunque, delle direzioni al momento poco riconoscibili. Però sono d'accordo con te nel dire che questa è una vetrina, l'ennesima vetrina di un fenomeno che probabilmente è più ampio e nasconde anche qualcos'altro. Infatti precedentemente ti avevo invitato a riflettere sul nuovo ruolo del Medio Oriente, anche alla luce del fatto, questo lo dicevamo prima di entrare in trasmissione, che di nuovo chiamiamo Xi Jinping in causa non come persona, ma come rappresentante del paese più ricco del mondo, più sviluppato del mondo in questo momento. È andato, se non sbaglio, il 10 dicembre, correggimi Carla, proprio da quelle parti, proprio nel Golfo. E quando Xi Jinping si muove, di norma non lo fa per andare in vacanza, ma lo fa per andare a stipulare accordi che spesso sono energetici, che altre volte riguardano la famosa Via della Seta. E questa è una cosa da ricordare, insomma, un dato che ho acquisito solo qualche giorno fa: ben il 45% della popolazione mondiale vive sopra questa benedetta o maledetta, poco ci interessa, Via della Seta, e dunque diviene una strada preferenziale per quanto riguarda il futuro proprio del capitalismo e della fase imperialistica che viviamo. Dunque, io riprendendo queste ultime parole, cioè quindi lasciando un po' da parte per ora la questione delle tangenti, gradirei chiedere a Carla appunto che cosa significa questa visita di Xi Jinping nel Golfo e come secondo lei tutto ciò può da una parte ricollocare egemonicamente, ecco, più che geopoliticamente, che non è una definizione mi piace, il Medio Oriente, e quello che può determinare dal punto di vista della dinamica bellica. Però siccome, se non ho fatto male i calcoli, ora Peppe, chiedo a te, dovrebbe essere il momento dello stacco, io direi che lasciamo 5 minuti a Carla e agli ascoltatori per riflettere su questa domanda che è abbastanza importante, e poi dopo la musica rientriamo in trasmissione. Ho visto giusto, Peppe?
Chico, hai fatto i calcoli perfetti, sono perfetti, guarda, io adesso non servo più a niente, guarda, posso pure andare via oggi.
Dai, un po' di musica e rientriamo dopo.
Every
Rientriamo in trasmissione dopo l'ottimo stacco musicale curato come di consueto da Peppe Saverino. Ecco, una cosa che non dico mai: se volete sapere qual è il nome dei pezzi che passa, siccome altre volte è capitato, scrivete in redazione a Radiograd. Peppe, noi abbiamo un'email, una cosa che non lascio mai della radio, oppure vuoi essere contattato personalmente?
No, abbiamo l'email della radio, così almeno si iscrive in redazione, che è la cosa migliore, che è radiograd.info@gmail.com. Oppure, se utilizzate l'app, c'è il tastino WhatsApp, scrivete un messaggio WhatsApp e noi lo leggiamo.
Ecco, questo è ancora più comodo. È vero, ancora più comodo. Devo dire che ho apprezzato molto l'app, non faccio pubblicità. Ma allora, senti, adesso però non togliamo altro tempo a Carla, a cui ho posto prima della pausa una domanda abbastanza impegnativa. Però magari se andiamo su una discussione lunga possiamo anche spezzettarla attraverso un altro stacco musicale. Però lascio subito a lei la parola. La domanda era come ricollocare il Medio Oriente e ciò che può avvenire in termini di nuovi equilibri egemonici a livello mondiale e relativamente alla situazione bellica.
Allora, prima mi avevi chiesto però sulla Cina.
Ah, certo.
Ecco.
Quella non manca mai, Carla.
No, quella non manca mai. Allora, io preciso immediatamente che mi affido all'analisi di Alberto Negri, di cui condivido ma da tempo tutte le sue analisi e soprattutto apprezzo la sua competenza, per cui cito quello che lui ha scritto in particolare su Remo Contro il 10 dicembre di quest'anno, affermando appunto che non sono più gli Stati Uniti ma la Cina ad essere il primo partner economico dell'Arabia Saudita per quanto riguarda per l'appunto la fornitura di petrolio, di cui si parla in termini di 330 miliardi di dollari con la Cina per diventare il maggior partner commerciale saudita, in maniera tale che il petrolio a Pechino arrivi per l'appunto dall'Arabia Saudita e soprattutto avere la possibilità di una differenziazione da parte del Ibn Salman, l'autore assassino del giornalista Khashoggi, che proprio per questa accusa che gli è stata fatta pervenire da parte di Biden, ha cercato di differenziare per l'appunto il tradizionale rapporto con gli Stati Uniti, per cui fornitura di petrolio contro vendita delle armi da parte degli Stati Uniti era un patto ormai in auge sin dalla fine della seconda guerra mondiale. Quindi il meccanismo che prima cercavo di introdurre di cambiamento dei rapporti di forza all'interno dell'imperialismo mondiale è un problema assolutamente non solo di questo presente, di questa fase imperialistica, ma è anche traducibile all'interno di una trasformazione dei rapporti intercommerciali giocati appunto sulla esigenza di forniture delle materie prime, laddove non si parla assolutamente delle nuove energie che dovrebbero essere rinnovate proprio per le questioni climatiche che non vengono minimamente assolutamente affrontate. Quindi il discorso che in questo momento sta andando avanti è semplicemente un cambio della guardia, possiamo dire, tra rapporti di forza, tra rapporti imperialistici, ma assolutamente nessuna capacità o volontà o possibilità di affrontare il rinnovamento energetico che in questa fase storica sta diventando particolarmente acuto e soprattutto agisce nella completa indifferenza, ignoranza di quello che è la richiesta che viene da parte delle popolazioni di tutto il mondo, cioè la possibilità di non utilizzare più le energie fossili in modo tale da poter contrastare per l'appunto il disastro climatico che si sta approntando. Quindi la Cina diventa un elemento, probabilmente è per questo motivo, elemento importantissimo, probabilmente dicevo è per questo motivo che è stato detto che solo il cinese, solo Xi Jinping può far diciamo cambiare la possibilità della tregua della guerra in corso, proprio perché la Cina sta diventando un leader mondiale sul piano dell'egemonia, che sta già sostituendo l'egemonia americana, forse eccetto la situazione delle armi. Cioè le armi vengono fornite sempre dagli Stati Uniti e quindi il problema dei rapporti umani, delle condizioni dei lavoratori, dei diritti umani, eccetera, è semplicemente una fase, così possiamo dire, di contorno a quello che è la politica veramente condotta in questa fase con una egemonia assolutamente volta alla realizzazione appunto degli accordi commerciali. Si parla per l'appunto di una necessità di abbandono, di narcisismo, queste sono le parole di Negri chiaramente, della strategia USA, anche perché in Arizona Biden ha inaugurato uno stabilimento come maggiore produttore mondiale di semiconduttori in concorrenza alla produzione di Taiwan. Quindi evidentemente la condizione di o competizione o autonomizzazione dalla fornitura cinese e quindi il problema di avere uno stabilimento come maggiore produttore mondiale di semiconduttori ha richiesto, per quanto riguarda questo in Arizona, un investimento di 40 miliardi di dollari, cioè l'equivalente del piano della Commissione europea per l'intero continente europeo. Allora, detto questo, torniamo al problema in Europa dello scandalo per quanto riguarda le tangenti del Qatar. Allora, mi sembra importantissimo lo spostamento di attenzione che Negri propone e per quanto riguarda gli affari di Doha, dei finanziamenti e degli investimenti che sono richiesti appunto in tutto il Golfo Arabo, si cercano investimenti stranieri e investimenti infrastrutturali per i mondiali sono della cifra più o meno di 200 miliardi totalmente. Questa cifra è arrivata, dice Negri, da banche, fondi pensioni, compagnie assicurative europee. Quindi non tangenti, ma strutture ben consolidate di un modo di produzione che è quello nel quale dobbiamo forse appuntare un'attenzione maggiore. In Europa c'è una cifra di 400 miliardi di dollari che è stato il fondo di investimento del Qatar in modo tale che 45 di questi 400 miliardi sono stati investiti in Gran Bretagna, 25 miliardi di euro in Francia, qualche dozzina in Italia e in Germania. Doha è il secondo produttore al mondo di gas liquido e un importante acquirente di beni, servizi e armi. Allora, finisco con le parole di Negri che dice: quante tangenti, oltre alle mance, a quei quattro cialtroni di Bruxelles sono passate in Europa in questi anni? E questa è una domanda fondamentale, perché noi adesso sappiamo di quattro soldi, possiamo dirla così? Ecco, per quanto riguarda i sacchi trovati nella casa della Cailly, però le tangenti che possono essere arrivati per le lobby delle armi, della sanità, di tutti gli aspetti che sono il contorno operativo del Parlamento europeo, di tutte queste noi non sappiamo mai nulla, anche perché i meccanismi che gestiscono questi rapporti tra lobby e parlamentari sono delle condizioni assolutamente opache, assolutamente invisibili, non regolate da nessuna norma e di cui nessuno mai parla. Quindi, se emerge, e questo è un punto interrogativo che non pone Negri, ma mi sembra di poterlo porre con altrettanta importanza, e cioè se questi scandali, così vengono chiamati, direi relazioni normalizzate, vengono alla luce, è possibile che ci sia dietro un intento politico che ha gestito, come si suol dire, a orologeria, l'emergere dello scandalo su quattro soldi, e ripeto ironicamente, parlo di quattro soldi, nel momento in cui magari dietro ci sono degli interessi che tendono a screditare il Qatar, che cerca, almeno questo si dice, di essere riportato come il paese che adesso sta cercando di migliorare i rapporti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i lavoratori, e questo per difendersi dall'accusa di essere stato capace di lasciar morire 6.500 lavoratori per erigere la tenda dei mondiali, per i mondiali di calcio. E quindi parlare bene di un paese che si propone all'interno appunto dei paesi emergenti del Golfo come il successore della Russia come fornitore di petrolio e gas. Allora, è possibile? Lo lascio come domanda per una riflessione per i nostri ascoltatori.
Beh, però Carla, questa è una domanda che volevo fare a te, me l'hai bruciata così, te la sei autoposta.
Questo ha bruciato anche a me, perché appunto è una domanda che volevo fare infatti anch'io, ti volevo appunto sapere appunto questo da Carla. No, ma è stato bene, così almeno recuperiamo tempo, no, Chico? Così almeno facciamo altre domande.
Ormai siamo tirannici con questo tempo che abbiamo sul collo. Però io una riflessione su quello che diceva Carla la voglio fare, me lo permettete sicuramente. A me la cosa che ha molto colpito, io sfido chiunque a sapere prima dei mondiali dove stesse il Qatar o quale fosse la capitale del Qatar. Probabilmente il fatto che in questo momento ci sono tutti i riflettori puntati sopra per l'evento sportivo e quell'altro e tutto il resto che ha detto Carla, evidentemente ha permesso l'emersione di questa storia, perché la storia che i quattro soldi, tu dicevi Carla, ovviamente in maniera ironica, un sacco di soldi, anzi più sacchi di soldi, fa un po' impressione. E cerco di avvalorare la tua tesi, che è stato qualcuno che l'ha voluto far uscire a orologeria, perché una persona che prende tutti questi soldi, no? Non è che se li tiene dentro casa insacchettati, no? Li mette da qualche parte, magari nella cuccia del cane, come è successo a qualcun altro, non ricordate? Una nota politica italiana, c'è un processo in corso, ha trovato dei soldi nella cuccia del cane, a me non è mai capitato.
Se ti interrompo, Chicco, ma la Cailly sembra che abbia detto che erano a sua insaputa.
Pure questa a sua insaputa già l'abbiamo sentita dire, insomma è un modo di fare che è abbastanza comune. Cioè mi sembrava che ostentassero una certa sicurezza nel maneggiare questi soldi. Per cui a maggior ragione, io per questo all'inizio ho detto, questo mi sembra un vaso che si è appena scoperchiato e chissà cosa ci riserverà. Non abbiamo ovviamente detto che per ora quelli più coinvolti siano persone che hanno fatto parte di partiti sedicenti di sinistra, sia di qua sia del PASOK per quanto riguarda la vicepresidente greca. Tu l'hai detto in effetti questo all'inizio della trasmissione, per cui è chiaro che c'è la volontà, secondo me è chiaro che ci sta la volontà di screditare l'istituzione, e bisogna capire quanto effettivamente, cioè poi uno dice segui il denaro, a chi va contro e chi favorisce una cosa del genere. Chiaramente va contro l'istituzione europea, chiaramente scredita il Qatar. Chi è che può avere dei vantaggi in tutto ciò? Chi effettivamente prima manovrava il Golfo, come dicevamo all'inizio trasmissione, e uno probabilmente non lo fa più o lo fa non adeguatamente alle proprie volontà, che sono gli Stati Uniti d'America. Quindi è possibile, secondo me, intravedere in questa manovra, di cui, ripeto, per ora vediamo solamente, dal mio punto di vista, un inizio, ma non tutto il perimetro della questione, perché secondo me verranno coinvolti molti altri soggetti. Chissà quanti sacchi stanno andando a fuoco in queste ore che parliamo e che noi ci ragioniamo su. Questo non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Però rientra tutto, come dicevi tu giustamente, all'interno di un movimento di riassetto dei rapporti di forza, che appunto ancora una volta ribadiamo che nell'evento bellico drammatico vede probabilmente il suo punto più evidente, ma non è l'unico, proprio perché è una guerra mondiale che si sta combattendo probabilmente a tutti i livelli, anche adoperando questi mezzi che insomma non sembrerebbero propri di un conflitto armato, ma che in realtà servono proprio per riaddrizzare o sbilanciare o ribilanciare i rapporti di forza che nel frattempo si sono andati delineando. Non so se siete d'accordo voi su questo tipo di lettura, o forse sono andato un po' oltre, diciamo, le necessità.
No, va bene, solo che il problema che mi sembra importante, scusa Chicco, continuare però a sottolineare, è l'importanza, cioè tu dicevi chi è il Qatar, ecco, posso dirlo chi è il Qatar? Allora, secondo l'articolo di Negri che riprendo, il Qatar è interno all'Europa sia in Gran Bretagna, in Francia, in Italia, in Germania, va bene? Come? Ecco, allora, la Fair Finance International, che è la rete internazionale di organizzazione della società civile, riporta che la Deutsche Bank ha contribuito col 42% dei finanziamenti europei, 15,7 miliardi di dollari. In Germania il Qatar, con quote di Porsche, Volkswagen, accordi energetici, detiene una partecipazione del 6,1% in Deutsche Bank, ma anche nel Credit Suisse.
Carla, ti posso interrompere
questo
un secondo?
Esatto. Ecco, è il Qatar.
È il Qatar, che però non tutti conoscevamo, come dicevo prima, certo. Adesso sta emergendo. Però io vorrei farti un'altra domanda, adesso ti interrompo e perdonami. Ti va di continuare a raccontarci tutta questa enorme penetrazione dopo la pausa musicale? Così riserviamo certo. Per l'ultimo blocco l'analisi di questi numeri, che effettivamente sono proprio il cuore di tutto ciò che stiamo cercando di analizzare. Siamo arrivati al dunque, però direi, Peppe, che lo riserviamo per l'ultimo blocco, così un altro po' di musica e poi ripartiamo.
I wish I could say hello. Oh, if I were brave enough to talk to you. What if I touched the screen? Let your hate devour me. Devour me. I shouldn't have said those words. I shouldn't have walked away from you that night. Got to do. Let your hate devour me. Devour me.
Entriamo in trasmissione per l'ultimo blocco. Eravamo arrivati al punto probabilmente più nevralgico della situazione dopo averci girato un po' intorno. E parliamo finalmente della penetrazione del Qatar, quindi la sostanza che ci riguarda e magari non ce ne accorgiamo. A me, quando cominciava a parlare, Carla ricordava molto i dati che riguardano la criminalità, no? Quando si dice la mafia è siciliana e poi se vedi gli investimenti invece ti accorgi che il bar sotto casa, la banca dove hai il conto corrente, direttamente o indirettamente finisce per avere delle relazioni, e ci si accorge che queste istituzioni, nel caso del Qatar ovviamente, del capitale che proviene originariamente da quel paese, ha una ramificazione un po' come i tentacoli di cui parlava Lenin, no? Facendo riferimento all'imperialismo un po' di anni fa, e quindi ha ramificato tutta la propria attività economica in gran parte del cosiddetto primo mondo, che sembra sempre molto meno prima, e diciamo che va sempre più in malora. Quindi lascio a te, Carla, la parola, perché quei numeri che stavi dicendo mi sembra che siano di importanza notevole. Ti chiedo di ribadirli dall'inizio, così ci risegniamo pure magari.
Allora, rispetto alla presenza del Qatar in Europa, volevo dare appunto questi dati per cui la Deutsche Bank ha contribuito con il 42% dei finanziamenti europei in termini di 15,7 miliardi di dollari, e in Germania il Qatar, con quote di Porsche, Volkswagen e altri accordi energetici, detiene una partecipazione del 6,1% in Deutsche Bank, ma anche in Credit Suisse. Attraverso il premier Altani, ovviamente, il maggior investitore europeo in settore in Qatar in obbligazioni sovrane qatariote è Allianz, con oltre 4 miliardi di dollari. Ora, la cosa a mio modo di sentire, perché è proprio un sentire, è il rapporto tra questi numeri e l'ipocrisia con cui l'Europa chiude tutti e due gli occhi, possiamo dire, non uno solo, rispetto alle violazioni dei diritti umani e dei gay, perché l'importante è l'incasso dei soldi, dice per l'appunto Alberto Negri, riguarda tutti i paesi del Golfo, compresi i sauditi, che sono tra i maggiori acquirenti di armi del mondo. In Europa, quelli che vanno a proteggere gli investimenti del Qatar sono prevalentemente i nostri governi e capi di Stato. Allora, prendono mazzette, prendono tangenti? Forse no, non lo sapremo mai. Però intanto il problema è istituzionale, non è semplicemente, come dice giustamente Negri, i quattro straccioni che destano lo scandalo. Ritorniamo ai numeri per quanto riguarda la Gran Bretagna, e che afferma il Qatar possiede in Gran Bretagna i grandi magazzini di Harrods, l'edificio Shard con proprietaria di Canary Wharf, possiede Chelsea Barracks, gli hotel Savoy e Grosvenor House e una partecipazione del 20% nell'aeroporto di Heathrow. In Francia, tralascio qualcosa, ovviamente, no, non lo tralascio, lo dico perché è importante, 11,6 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per quanto riguarda anche la Rolls Royce. In Francia, il 24 di novembre, con intervento diretto di Macron, il Qatar possiede mezza Parigi nel portafoglio del fondo statale o direttamente tra i beni della famiglia dell'emiro Al-Thani. Già nel 2008 si era votata una legge per l'esenzione fiscale degli investimenti immobiliari qatarioti e sulle loro plusvalenze, mentre il capo della sicurezza della squadra del Paris Saint-Germain è un ex prefetto amico di Sarkozy. In Italia il Qatar ha investito, oltre che su Valentino, una decina di miliardi, ufficialmente risultano 5, in alberghi di lusso tra Roma, Venezia, Milano, Costa Smeralda, e sarà il traino del prossimo futuristico quartiere di Porta Nuova a Milano. Allora, per quanto riguarda l'intervento anche dei finanziamenti su moschee e centri islamici, in Europa ci sono 72 milioni di euro, di cui 22 soltanto in Italia, che erano state vendute ad Al-Thani, che ha una quota anche in Airbus, e in poco più di un anno 9 miliardi di euro tra navi ed elicotteri. Allora, questi sono i numeri che mi sembra definiscano la giusta esigenza del Qatar a contare in Europa e ad avere un'immagine che faccia giustizia di quelle che possono essere chiamate ipocrisie, ma che faccia giustizia di cose che non interessano, basta. Ciò che conta è ovviamente il denaro, e il denaro è ciò che determina la condizione all'interno di un sistema che si vuole nascondere, non si vuole vedere e si vuole soltanto trasformare in individui più o meno colpevoli, più o meno interessanti, più o meno bravi a nascondere. Allora, io direi che forse questa è la lettura di quello che viene chiamato lo scandalo attuale, e la riflessione che ritengo obbligata è proprio sulla realtà che, diciamo, non visibile, però è sempre operativa, e questa realtà non richiede discorsi moralistici, ma richiede semplicemente di andare a vedere dietro le vetrine, dietro le quinte, dietro la fantasmagoria dei mondiali di calcio, che cosa effettivamente va a determinare l'impoverimento delle popolazioni, direi mondiali, oltre che ecco, quest'ultima cosa importante dirlo, questi paesi del Golfo, Emirati Arabi, Oman, Bahrain, eccetera, non hanno accettato di effettuare le sanzioni nei confronti della Russia, e tranne l'Europa e gli Stati Uniti e i contorni, appunto, che agiscono in quest'ottica, non vengono effettuate le sanzioni. Da ricordare che queste sanzioni in Europa sono controproducenti e determinano un impoverimento, cosa che il dollaro sta perseguendo da anni, cioè l'abbattimento dell'importanza dell'euro rispetto all'egemonia di un dollaro che ormai sempre più in crisi affanna anche a livello mondiale. Ecco.
Ecco Carla, era proprio questo che ti volevo chiedere in conclusione di trasmissione, perché siamo partiti
dalla... Ma tu non me lo puoi chiedere, perché te lo dico prima.
Ma tu perché mi leggi nel pensiero? Pure se non ti vedo più perché sei sparita dalla videocamera, tanto ragioniamo col pensiero. Perché in realtà, ecco, noi siamo, dicevo pure all'inizio, abituati a immaginarci un'Arabia Saudita che esegue un po' quello che viene detto da Washington, lo ha fatto per anni, e nell'ultimo periodo sembrava appunto che i paesi del Golfo stessero tendendo un po' a richiedere un'autonomia. E tu, quello che hai fatto emergere, secondo me è abbastanza importante, cioè che la questione delle sanzioni è una questione tutta nostra. Sostanzialmente nasce in Europa e finisce in Europa, perché se uno guarda poi i numeri, che era quello il discorso che tu facevi dal punto di vista qualitativo, emerge che le sanzioni praticamente siamo gli unici a mantenerle in piedi, perché poi gli Stati Uniti d'America direttamente cambia poco, indirettamente cambia tanto, ma in positivo, e diremo perché, l'abbiamo già detto. Quindi l'Europa impone delle sanzioni che colpiscono i popoli europei, attenzione, non quelli che prendono i sacchi di soldi o quelli che fanno gli affari con i catarioti, vari Deutsche Bank, Allianz, eccetera eccetera, ma come dicevi tu, la povera gente, i percettori di salari. E d'altra parte indirettamente favorisce pure gli Stati Uniti d'America, perché come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, ovviamente lì dove in Europa non arriva più il gas russo, sostanzialmente, e viene scambiato con un gas molto più costoso, lo sappiamo perché paghiamo purtroppo tutti quanti le bollette che salgono costantemente. Quindi diciamo che la questione delle sanzioni, se uno la vede in una prospettiva globale, così come va intesa all'economia, ci si rende conto che è un gruppo di paesi che ha creato un mostro che si sta autofagocitando il proprio autore, perché noi ci troviamo in una situazione così drammatica da non riuscire neanche a controllare l'inflazione. Dicevo prima di entrare in trasmissione, è abbastanza emblematico lo sciopero diffuso, molto potente, che da due giorni è partito nel Regno Unito e andrà avanti fino al 31 dicembre, coinvolgendo praticamente tutta la società, tutti i lavoratori inglesi, che sono impossibilitati per legge a fare uno sciopero generale. L'ultima questione, Carla, su cui vorrei chiederti qualcosina è Turchia, perché anche la Turchia sta assumendo, al di là della questione elettorale che tra qualche mese diverrà impellente con le nuove elezioni appunto del presidente del Parlamento turco, per quello che conti, la Turchia in questo nuovo riassetto dei rapporti di forza sta assumendo un ruolo sempre più importante. Che rapporto ha, da quello che tu sai, da quello che tu hai capito, la Turchia con i paesi del Golfo, considerando che la Turchia ha sempre agito un po' in maniera ambigua, essendo il secondo esercito della NATO, ma non stando in Europa, avendo Erdogan dei rapporti privilegiati con Putin, che poi si sono inclinati durante il periodo siriano. Ecco, la Turchia in tutto ciò sta emergendo mediaticamente come come un paese di rilievo, al di là del proprio esercito. È riuscita a governare un'inflazione che pare fosse arrivata non meno di un anno fa addirittura al 70% su base annuale, quindi cose impressionanti. E ora come si colloca nei confronti dei paesi del Golfo? Perché volente o nolente la Turchia adesso può essere annoverata, grazie purtroppo a Erdogan, come un paese a prevalenza musulmana, quindi qualche relazione al di là della questione economica ce l'ha con i paesi del Golfo. Lascio a te la parola per le conclusioni su quest'ultima sollecitazione, Carla.
Ma guarda, sulla Turchia noi l'abbiamo vista ultimamente nelle vesti di una mediazione tra appunto Russia e Ucraina, quindi come una sorta di ruolo fondamentale per il cessate il fuoco, almeno, o per una sorta di tregua, armistizio, quello che può essere. Solo che la pacificazione non è possibile al momento, e quindi sembra più un essere una dimensione di facciata quella che sta intraprendendo, facciata per chi guarda molto dall'esterno, mentre invece sembra che questo ruolo dovrebbe servire a mitigare le sanzioni che anche nei confronti della Turchia gli Stati Uniti hanno effettuato, sanzioni che ovviamente impediscono alla Turchia di commerciare liberamente con tutti gli stati, ovviamente in primis con la Russia, con la quale continua a fare affari. Quindi il discorso del ruolo di mediazione, il salvatore, possiamo dire, al posto dell'Europa, che dovrebbe appunto essere più interessata a un ruolo di mediazione, Macron ha cercato di interpretarlo, però credo che appunto i suoi argomenti fossero inferiori a quelli della Turchia. La Turchia perché ha questo ruolo importante in questo momento? Io credo che sia dovuto anche sostanzialmente alla capacità di produrre per vendere alta tecnologia, in quanto all'interno del governo turco si è sviluppata una strutturazione, non so se si può chiamare agenzia, insomma, per la costruzione dei droni, per cui l'aspetto tecnologico è stato immediatamente collegato all'aspetto militare. E quindi la funzione dei droni che la Turchia ha venduto sia alla Russia sia ad altri paesi è una funzione strategica di un nuovo modo di fare la guerra e un modo molto più, possiamo dire, capace di mirare gli obiettivi e di avere una preminenza e una priorità rispetto allo sviluppo di altre forme di armi all'interno della possibilità appunto di effettuare la guerra. Quindi direi che la Turchia è il, come ho detto un'altra volta, è il mediatore armato che però serve come possiamo dire altro interlocutore rispetto alla egemonia statunitense che sta perdendo completamente terreno anche in questo settore.
Carla, noi ti ringraziamo tanto, purtroppo le questioni affrontate necessiterebbero di un tempo molto maggiore, ma tanto, come vedi, periodicamente riusciamo a fare un aggiornamento di questioni che abbiamo già affrontato, come visto nel passato, nelle scorse edizioni di Caffè Cornetto. Ti ringraziamo tanto per la disponibilità, per le informazioni che ci hai dato, sicuramente preziose. Ringrazio Peppe e ovviamente per la sua disponibilità e capacità nel gestire tutta la parte tecnica e non solo. Chi ci ha ascoltato, Peppe, noi diamo appuntamento a risentirci, perché mi risulta che il 24 dicembre, il sabato successivo, sabato prossimo, insomma, sbaglio.
Quindi mi sa che ci si rivede anno nuovo, mi sa, a questo punto.
Ma quello dopo è il 31, secondo me, a occhio, se faccio bene i conti, e quello dopo forse è il 6 gennaio, quindi faremo un po' di filoni. No, ci faremo sentire, Peppe,
Chicco, no. Io direi facciamo una puntata straordinaria festiva, perché non possiamo lasciare questi temi scottanti così alla deriva.
Dici che questi ascoltatori mangiano e bevono troppo e si danno la pazzaggia?
Secondo me sì. Comunque oggi abbiamo fatto un esperimento radiofonico simile a quello che fece Camilleri tantissimi anni fa in un suo libro, che era Il birraio di Preston, in cui diceva che un attimo sovvertendo l'ordine dei capitoli del libro non perdevi il filo della trama. E oggi in un certo senso, ecco, da qualsiasi punto tu ascolti il blocco di Caffè Cornetto, alla fine il leitmotiv è sempre lo stesso: i soldi.
Follow the money, dicono quelli che capiscono qualcosa di indagini, quindi ci siamo. Grazie a tutti, grazie Carla, grazie Peppa, a risentirci l'anno che viene o al più presto. Ciao a tutti.
Ciao.
E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.